veramente contenta di essere qui con voi questa sera per raccontarvi del cielo sopra Milano, perché il cielo sopra Milano è quello che ha fatto partire tutto per il mio percorso. Quindi la mia passione per l'astronomia e l'astrofisica è nata proprio da quando io studiavo, ero alle scuole elementari, io studiavo nella mia cameretta, avevo questa finestra che dava a est. E quindi quando finivo di fare i compiti, soprattutto in inverno, vedevo sorgere, perché allora, non sono così vecchia, però una ventina di anni fa, 25 anni fa, la qualità del cielo dal punto di vista dell'inquinamento luminoso a Milano era ben diversa, era migliore. Quindi diciamo il cielo era un pochino più scuro, il fondo cielo, e quindi io vedevo sorgere questa bellissima costellazione che era Orione, poi lo vedremo, una costellazione di questo periodo, autunnale invernale, e quindi da lì mi sono proprio appassionata, mi è nata dentro questa cosa, per cui questa sera sono molto contenta di raccontarvi qualche cosa sul cielo da Milano, di Milano. Avevo la tentazione di mettere come prima slide il cielo sopra Milano un bel rettangolo bianco o nero, nel senso che non si vede niente, quando vedi da Milano si vede ben poco, ma non è così, lo vedremo. Quindi ho preferito iniziare con questa, che è una fotografia che ho fatto da Cormano. Io abito a Cormano, quindi alle porte di Milano, 15 km, quindi insomma è come essere a Milano, una mattina di febbraio, molto presto, due anni fa, nel 2016, quando si è verificato un allineamento particolare, molto favorevole, di pianeti. Questa è una porzione della foto, poi lo vedremo nel corso della chiacchierata, insomma della lezione, vi farò vedere la foto intera, però si vedevano non visibili in cielo ben 5 pianeti e la Luna, tra cui, lo vedete anche qui in basso nell'immagine, anche Mercurio, che è un pianeta difficilissimo di solito da vedere, perché è molto vicino al Sole, ha una distanza angolare in cielo apparente dal Sole molto piccola e quindi di solito è oscurato dalla brillantezza del Sole, non lo possiamo vedere. Quindi, allora volevo dare questo messaggio incoraggiante, iniziare con questa bella fotografia, che in realtà da Milano si possono vedere un po' cose, che adesso andremo a vedere, e quindi anche ho messo quest'altra immagine che riprende un cielo, diciamo, al tramonto, e ho riportato questa frase di Manzoni, che è milanese doc, lo scrittore doc, che anche lui vantava le qualità del cielo della Lombardia, così bello quando è bello, diceva, no, così splendido, così in pace. Effettivamente ci sono giornate, soprattutto quando c'è vento di freddo in inverno, fa bogno, che secca molto l'aria e l'atmosfera, porta delle condizioni, per esempio, di scurezza del cielo favorevoli anche a un'osservazione astronomica. Però ovviamente adesso non voglio illudervi troppo, non possiamo pensare da Milano di vedere oggetti del cielo profondo, quindi intendo galassie, no? Fuori dalla nostra galassia, o ammassi globulari, questi purtroppo non riusciamo, diciamo, a vedere, ci vorrebbero delle condizioni veramente molto eccezionali. Però lo vedremo, insomma, sicuramente la Luna, i pianeti, tutta una serie di fenomeni tipo transiti della stazione spaziale o di altri satelliti artificiali che comunque sono molto belli, eclissi solari, qualora si verifichino, o lunari, vi farò vedere delle foto dell'eclissi totale di Luna che si è verificata a luglio quest'anno, ma ce ne sarà una a gennaio, purtroppo vi obbligherà una levataccia, perché sarà la mattina e quindi insomma sarà un po' freddo, 6 di mattino, però è più favorevole rispetto a quella che si è verificata a luglio, perché la Luna in inverno è più alta in cielo e quindi è in condizioni migliori di osservabilità, perché la trasparenza, diciamo, allo zenith, quindi nel punto che sta sopra la nostra testa, che si chiama zenith, è maggiore, quindi c'è meno atmosfera e quindi è più limpido il cielo rispetto all'orizzonte, dove invece c'è uno spessore di atmosfera maggiore e quindi questa più maggior quantità di aria offusca, indebolisce l'immagine delle stelle, degli oggetti che si trovano bassi sull'orizzonte. Allora, incominciamo a orientarci un pochino per capire, diciamo, cosa possiamo vedere in cielo, come cambia anche l'aspetto del cielo col passare del tempo. Abbiamo bisogno di orientarci un po' come muoverci sulla Terra. Quindi, noi sulla Terra, per esempio, se vogliamo individuare un punto, ok, la città di Milano, di solito noi diamo le coordinate geografiche, che sono latitudine e longitudine. Quindi noi, con questi due angoli, ok, siamo in grado di posizionare univocamente una città, un punto, sopra alla superficie sferica della Terra, ok? Che cosa usiamo per la misura di questi angoli sulla Terra? Allora, abbiamo un cerchio massimo di riferimento che è l'equatore. Okay? L'equatore noi sulla Terra lo otteniamo andando a far intersecare un piano che passa per il centro della Terra, facciamo finta che sia sferica, va bene, non è sferica propriamente la Terra, però va bene pensarla così, ed è messo con un angolo di 90 gradi rispetto all'asse di rotazione della Terra. Sapete che il nostro pianeta ruota, no? Su se stesso, attorno a un asse immaginario, e questo asse è appunto una linea immaginaria che congiunge il polo nord con il polo sud. Ok? Quindi l'intersezione tra questo piano e la superficie della Terra, disposto in questo modo, dà origine all'equatore. L'altro cerchio, diciamo, di riferimento che noi usiamo si chiama meridiano ed è un cerchio che passa attraverso tutti e due i poli, meridiano 0 o di Greenwich, perché passa dalla cittadina di Greenwich che si trova poco fuori Londra, in Inghilterra. Ok? Quello è il meridiano di riferimento. Allora, vedete che la latitudine è, se noi prendiamo, vogliamo sapere dove si trova il punto P, la città P, che è questo puntino qua messo sulla Terra, allora avremo bisogno dell'angolo della longitudine, ok, che si misura con il meridiano di riferimento, dal meridiano di riferimento, e la latitudine, che si misura a partire appunto dall'intersezione del meridiano che passa per la città con l'equatore al punto stesso. Quindi insomma, questi due angoli ci danno, bloccano la posizione di quel punto sulla Terra. Sapete anche che, vi ricorderete insomma da scuola, che gli angoli si misurano in gradi e frazioni di grado che vanno di 60 in 60. Quindi sotto il grado ci sono i primi d'arco, che sono 60 primi, fanno un grado, e ciascun primo d'arco sono 60 secondi d'arco, quindi 60 secondi d'arco fanno un primo, 60 primi un grado, quindi 3600 secondi d'arco fanno un grado. Adesso non è che dobbiamo ricordarci tutta questa matematica, è solo perché lo vedremo quando si parla anche di fenomeni visibili in cielo. Non so, a volte vedete anche sui giornali, vi dicono: ah, domani sera, attenzione, spettacolo bellissimo, ci sarà una congiunzione della Luna con il pianeta Marte, che vuol dire che la Luna sarà abbastanza vicina in cielo al pianeta Marte, e quindi si verifica una condizione carina di osservazioni di questo fenomeno astronomico. Spesso vi dicono: Marte si troverà separato solo di 1,5 gradi dalla Luna. Ok? E quindi poi vi faccio vedere, c'è un trucchettino, usando solo le vostre mani potete avere un'idea di quant'è la distanza in cielo degli oggetti, quindi dopo ve lo faccio vedere. Però vi menziono questa cosa dei gradi per questo motivo, perché spesso quando ci si riferisce al cielo e a fenomeni che vanno in cielo si parla di gradi. Ora, l'equatore divide il nostro pianeta in due emisferi: l'emisfero nord, okay, che è quello che contiene il polo nord, dove si trova il polo nord terrestre, ed è chiamato anche l'emisfero boreale, e l'emisfero sud, che contiene il polo sud, oppure chiamato anche emisfero appunto australe. Ecco, qui abbiamo un'altra cosa importante che succede sul nostro pianeta, che ha un impatto diretto sull'aspetto che ha la volta celeste, cioè il cielo che noi vediamo sopra di noi, sopra le nostre teste. Allora, sappiamo appunto che la Terra ruota attorno, abbiamo detto, al proprio asse. Quindi questo che cosa provoca? Provoca il fatto che innanzitutto sulla Terra noi abbiamo il giorno e la notte, ok? Quindi abbiamo il Sole che per un po' di ore sta in cielo e poi va sotto l'orizzonte, tramonta, e quindi noi abbiamo la possibilità di vedere il cielo notturno, quindi le stelle o quello che insomma possiamo vedere. E poi che cosa provoca? Quindi di conseguenza il fatto che la Terra ruota su se stessa genera un movimento apparente delle stelle sulla volta celeste, ok? Perché in realtà non sono le stelle che si spostano in cielo con il passare delle ore notturne, è la Terra che ruota e quindi punta in direzioni diverse del cielo durante questa rotazione, quindi noi vediamo cambiare l'aspetto del cielo sopra la nostra testa, ok? Quindi siamo noi che ci muoviamo e quindi vediamo. Come se io adesso guardo, diciamo, se sempre davanti a me, incomincio a guardare su me stessa e quindi guardo, adesso vedo il cartellone con lo space shuttle, poi vedo dove c'è l'estintore, quel diagramma là, la finestra e così via. Quindi io vedo cose diverse perché sono io e mi sto spostando in cielo. Poi c'è un'altra cosa carina, interessante, che ha un po' di conseguenze anche lei, il fatto che il nostro asse di rotazione non è proprio dritto, non è messo in questa posizione con la Terra ruota attorno all'asse in questo modo, ma è un po' inclinato, ha un'inclinazione di poco meno di 24 gradi, 23 gradi e mezzo circa. E che cosa comporta questo? Beh, comporta il fatto, cioè questa inclinazione proprio dell'asse ha una conseguenza molto importante, cioè il fatto che sulla Terra ci siano delle stagioni. Ok? Quindi primavera, estate, autunno e inverno ci sono, perché oltre al fatto che la Terra ovviamente si sposta nell'orbita attorno al Sole, ma soprattutto perché ci sono, perché l'asse è inclinato, perché sapete che in estate, quando è estate per noi, cioè nell'emisfero nord terrestre, in realtà la Terra si trova nel punto più lontano lungo la sua orbita del Sole. Quindi la temperatura che abbiamo qui in estate, in inverno, non dipende dal fatto che la Terra si trova vicino o lontana rispetto al Sole, ma dal fatto che l'asse è inclinato e che quindi i raggi del Sole arrivano con un'inclinazione più o meno alta sulla superficie e per più o meno tempo nel corso della giornata. Allora, adesso usiamo queste cose che abbiamo detto per orientarci, diciamo, sulla Terra, vediamo come ci sono utili per spostarci e quindi guardare al cielo, orientarci in cielo. Se noi prolunghiamo l'asse di rotazione della Terra, immaginiamo di prolungarlo all'infinito fino a incontrare la volta celeste, okay? Questo asse punta nella direzione, nel nostro emisfero, del polo nord celeste. Ok? Quindi l'asse di rotazione con la sua inclinazione, io immagino questo è il mio asse, guardo la direzione in cielo dove va e nell'emisfero nord io trovo una stella, noi siamo fortunati, abbiamo una stellina in corrispondenza di questo punto di prolungamento dell'asse di rotazione che appunto viene chiamata stella polare perché indica il polo nord celeste. Ok? E fa parte la stella polare di una costellazione. Vedremo tra un po' che cos'è una costellazione, comunque è un insieme di stelle, ok? Che io vedo in cielo, un raggruppamento di stelle a cui io associo, o gli antichi hanno associato, una figura particolare con una mitologia, ok? Fa parte della costellazione cosiddetta dell'Orsa Minore, ok? O Piccolo Carro, a volte è anche conosciuto come Piccolo Carro. E quindi questo polo nord celeste non è nient'altro che la traslazione in cielo del polo nord terrestre. Okay? L'altezza in cielo a cui si trova il polo nord dipende dalla latitudine a cui io mi trovo sulla Terra, perché appunto abbiamo visto che è il prolungamento di questo asse di rotazione. Quindi Milano, che si trova a circa 45 gradi di latitudine nord, quindi a metà strada tra l'equatore e il polo nord, noi siamo più o meno, la stella polare si trova a circa 45 gradi di altezza in cielo. Se io vado in Sicilia, se qualcuno di voi è stato in Sicilia qualche volta, comunque a sud, e prova a guardare in direzione nord in cielo la stella polare, si accorgerà che la stella polare è molto più bassa sull'orizzonte. E non lo so, a Catania o Palermo, adesso se non ricordo male, è circa 36 gradi di altezza sull'orizzonte. Se io andassi al polo nord, dove la trovo la stella polare? Eccola. Eh sì, proprio sopra la mia testa, a 90 gradi, perché il polo si trova a 90 gradi di latitudine nord. E quindi andando, diciamo, da nord a sud, voi vedete che l'altezza del polo in cielo si abbassa. Passa da sopra la vostra testa fino a arrivare all'equatore dove va la mente, non la vedete. Il polo sud celeste è un po' più sfortunato perché se loro fanno questo lavoro di prolungare l'asse nella direzione sud, eccetera, in cielo in realtà non ci sono stelle brillanti. Vedete, questa fotografia È una fotografia molto carina che potete fare anche voi con una macchina fotografica che vi permette di tenere l'otturatore aperto per un po', okay? Per un po' vuol dire anche magari un'ora, 2 ore, insomma. Più tempo lasciate aperto, più avete che questi cerchi sono ampi. Che cosa vi fa vedere? Vi fa vedere proprio il discorso che dicevamo prima della rotazione della volta celeste con il passare del tempo. E vedete che qui ci sono poche stelle luminose, quindi il polo sul celeste non trova una stella come la polare che abbiamo noi a nord. Trova, cioè, una stellina che fa parte della croce del sud, che è abbastanza vicino al polo sud celeste, ma non così tanto come la stella polare, che praticamente è in coincidenza del polo. Allora, vedete cosa fa questa foto? Questa foto vi fa vedere questo, che se la Terra ruota da ovest verso est, che è quello che fa nello spazio, ne ruota da ovest verso est, questo provoca un moto apparente del cielo nel senso opposto, da est verso ovest. Infatti noi, nell'emisfero nord terrestre, noi vediamo il sole sorgere a est la mattina, poi culminare a mezzogiorno, un punto diciamo che è più o meno alto a seconda della stagione, poi tramontare alla sera a ovest. E questo è dovuto al fatto appunto che vi dicevo prima, e la foto ve lo fa vedere. Questo signore ha preso la macchina fotografica, ha inquadrato questo albero, qui c'è la stella polare in questo punto della fotografia, poi ha lasciato l'otturatore aperto per ore, perché ci sono archi, vedete, molto ampi, tenete conto, perché praticamente un giro completo è nel corso diciamo di tutta la notte o insomma. E quindi vedete, ogni strisciata è una stella che ha lasciato la sua striscia luminosa, scia luminosa, mentre si spostava nel cielo. E quindi voi con questa fotografia diciamo date dimostrazione, evidenza che la volta celeste ruota nel corso di un periodo di ore o di una notte o di quanto insomma lasciate aperto la vostra macchina fotografica. E quindi tutto quello che appare ai nostri occhi, il cielo, ci appare come una sfera gigantesca, quindi apparenza, perché è dovuto al moto della Terra, quindi ci appare come questa sfera gigantesca che è il movimento, e il perno di rotazione di questo movimento è proprio il polo nord celeste, per noi che siamo nell'emisfero nord, o il polo sud celeste, per quelli che stanno all'emisfero appunto sud. E questo perno, l'altezza di questo perno varia, come abbiamo visto, con la latitudine. Ecco, qui vedete cosa è, finora abbiamo parlato sempre di sfera celeste, questo è un grafichino che fa vedere questo concetto di sfera celeste, cioè io ho delle stelle che sono messe a varie distanze da noi rispetto alla Terra, in cielo, e io quando guardo quindi queste stelle le appiattisco, le riporto tutte su di una superficie che è la superficie di questa sfera celeste, creando così anche l'illusione delle costellazioni. Lo vedete in questo schema? Quindi questo è quello che io vedo a occhio nudo. Se guardo in cielo, poniamo quasi in montagna, un cielo bello buio, alzo gli occhi al cielo, guardo, vedo questa che è appunto la costellazione di Orione, che vi ho detto all'inizio, è una costellazione molto famosa dell'emisfero nord, bella grande, si vede molto bene in cielo, soprattutto queste tre stelline che costituiscono la cintura. Questo, la mitologia diciamo greca associa un gigante o il cacciatore, quindi rappresenta, ci sono degli Atlanti dove si vede la figura di questo cacciatore, dove una mano allo scudo, che si trova, vabbè, è un po' diciamo in questa zona, un po' fuori dal campo di questa fotografia, e nell'altra ha o un bastone o una spada, insomma, a seconda delle rappresentazioni, e ai suoi piedi ha i cani, ok? Ha il cane maggiore e il cane minore, che sono due altre costellazioni, che sono i cani da caccia che accompagnavano nella battuta di caccia questo cacciatore. Allora, se io alzo gli occhi al cielo, vedete questa figura, a cui poi è stato associato un uomo, queste sono le spalle, la cintura, la spada che pende dalla cintura e le gambe, quindi la porzione inferiore. Io vedo questa figura, ma nella realtà le cose non sono messe, cioè queste stelle non si trovano davvero vicine in cielo. Guardate qui, vedete, ogni stella che costituisce la costellazione di Orione, se io la guardo in tre dimensioni, quindi nello spazio, non sono affatto vicine, sono lontane, una sta a 1000 anni luce, l'altra a 800, un'altra a 600, quindi sono stelle che sono a distanze diverse, è solo un gioco di prospettiva che io faccio quando le guardo, per cui mi sembrano tutte le proiettate sulla superficie che costituisce la sfera celeste. Quindi quando io guardo le costellazioni, tenete bene presente che in realtà non sono stelle che stanno vicine veramente nello spazio, è solo un gioco di prospettiva che ha creato queste figure, questi allineamenti a cui poi noi abbiamo associato appunto la mitologia e tutta la storia. Adesso vabbè, non parliamo della mitologia perché sennò non finiamo più. Allora, vedete, al pari delle coordinate terrestri abbiamo le coordinate celesti che ci aiutano a capire, a posizionare una stella sulla volta celeste. Quindi ce ne sono di diversi tipi, questo io ve l'ho messo solo per curiosità, così se andate a rivedere poi magari le dispense, scusate, sono andata avanti troppo, vi ritrovate appunto questa cosa per curiosità. Ci sono delle coordinate che vengono chiamate orizzontali o altazimutali. Magari se qualcuno di voi ha un telescopio o si è appassionato e vuole comprare un telescopio, per esempio ci sono delle montature che si chiamano altazimutali. E perché, vabbè, seguono questo sistema di coordinate, che però non è comodissimo perché dipende tanto dal posto in cui io osservatore mi trovo sulla Terra. Quindi è meglio, di solito si usano più le coordinate equatoriali, che sono praticamente la traduzione pari pari in cielo di quelle che abbiamo visto prima terrestri. Quindi abbiamo che il nostro equatore, che sulla Terra avevamo equatore terrestre, abbiamo un equatore celeste, che non è nient'altro che la proiezione in cielo dell'equatore terrestre. Poi abbiamo un, invece che il meridiano, diciamo, di Greenwich, abbiamo questo punto qua, che si chiama punto gamma dell'Ariete, che è l'intersezione tra l'equatore celeste e un altro cerchio, che qui non vi ho messo, ma che tanto non è importante, insomma, si conta a partire da questo punto, e abbiamo i due angoli, vedete, la declinazione e l'ascensione retta, che sono l'analogo della longitudine e della latitudine sulla Terra.
Il punto dell'Ariete ha una corrispondenza con una stella?
Il punto dell'Ariete ha una corrispondenza con una costellazione, che è la costellazione dell'Ariete, e è praticamente quel punto in cui si trova a passare il Sole quando c'è l'equinozio di primavera. Quindi quando a volte sentite l'equinozio di primavera, anche sui giornali lo dicono, punto vernale gamma, o punto dell'Ariete, o punto, è questo punto qui, che è il punto di intersezione tra l'equatore celeste, che abbiamo visto il prolungamento di quello terrestre in cielo, e questa linea immaginaria che unisce queste costellazioni, che sono le costellazioni dello zodiaco, quelle diciamo che quando fanno l'oroscopo vi dicono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, eccetera, eccetera, sono delle costellazioni vere, celesti, che poi vabbè, a questo è stato associato un significato poi astrologico in cui io non entro e mi dissocio, però ci sono veramente queste costellazioni e si trovano lungo questa linea immaginaria che si chiama eclittica, che è il percorso che fa il Sole in cielo durante l'anno. Infatti, per esempio, l'astrologia, diciamo che anticamente era astronomia, non so, dice che io, per esempio, che sono nata il 25 gennaio, sono del segno dell'acquario, ok? Perché? Perché il Sole a gennaio si trova a passare nella zona della porzione dell'eclittica che è in corrispondenza della costellazione dell'acquario. E così via. Quindi questo punto, intersezione, si chiama punto gamma e il Sole passa da lì quando c'è l'equinozio di primavera ed è anche il punto di riferimento a cui si parte per contare l'angolo di ascensione retta. Ok? Esiste poi l'altro punto, suo fratello simmetrico, che è il punto omega, che ovviamente è quello dell'equinozio di autunno. Quindi quando? Quindi è l'incrocio tra l'eclittica e sempre l'equatore dall'altra parte. Ok? Dopo 6 mesi. Ora, prima di passare a vedere effettivamente, no, cosa vediamo in cielo, finisco per dirvi questa cosa qui, perché sicuramente magari la sapete, però mi sembrava giusto dirlo, che in realtà il polo nord celeste, quindi la stella polare, non è da sempre stata in corrispondenza del polo nord celeste, perché l'asse di rotazione terrestre si fa un movimento di questo tipo. Un movimento di come quando voi avete una trottola, fate girare una trottola per terra, sul perno, se voi la guardate vedete che il perno della trottola fa un movimento di questo tipo. Ok, descrive un cono nello spazio. Questo movimento si chiama di precessione e quindi questo si conosce anche come precessione degli equinozi. Perché? Perché si sposta questo punto in cielo, si sposta anche il punto gamma, eccetera, eccetera, E quindi il polo si è spostato nel corso dei millenni. Vedete, questa è una mappa che parte dal 4000 a.C. fino a arrivare praticamente ai giorni nostri. E quindi qui vedete dove questo pallino rosso indica dove c'era la stella polare, cioè il polo nord celeste, 4000 anni fa, cioè 6000 anni fa, perché siamo nel 2009 dopo Cristo, 4000 anni fa, nell'anno zero, e adesso, vedete, adesso è in corrispondenza della stella polare. Questa è l'Orsa Minore, questa è la stella polare, adesso il polo è qui, ma si è spostato nel tempo, e quindi c'è questa precessione degli equinozi che sposta un po' le cose in cielo su periodi lunghissimi, perché il periodo completo di, cioè l'asse di rotazione fa un giro completo in 25.700 anni, quindi non è una cosa che ci riguarda, insomma, però per completezza ve lo devo dire. Allora, torniamo al nostro cielo di Milano, e a che cosa vediamo? Allora, vediamo innanzitutto che appunto noi abbiamo un orizzonte, che abbiamo una terra sotto i piedi su cui camminiamo, quindi non vediamo tutta la sfera celeste, quindi se abbassiamo gli occhi e vediamo la terra ai nostri piedi, non vediamo il polo sud. E quindi abbiamo innanzitutto che noi vediamo metà circa della sfera celeste, giusto, perché c'è questo problema. Poi, a seconda di dove ci troviamo, quindi per esempio guardiamo Milano, che abbiamo detto che siamo a 45 gradi di latitudine, noi vediamo gli oggetti sorgere e tramontare, abbiamo detto prima, sorgere a est e tramontare a ovest. Non è così, per esempio, al polo, dove gli oggetti, a parte alzarsi, diciamo, nel corso dell'anno, per esempio il sole, sapete che al polo nord ci sono i periodi invernali, al polo nord dove il sole non sorge mai, cioè c'è la notte che dura 3 mesi, ok? Questo perché? Perché gli oggetti al polo si spostano seguendo dei cerchi, ok, in cielo, in questo modo, quindi durante la giornata il sole, che sta sempre sotto l'orizzonte, si sposta facendo un cerchio sempre attorno, diciamo, a noi, ma non sorge mai sopra, e così via. Quando invece sorge, che arriva l'estate, è sempre sopra l'orizzonte, perché durante la giornata si sposta solo lungo l'orizzonte in questo modo, ok, ma non sorge e tramonta. E all'equatore, che è l'altro estremo opposto, invece gli oggetti sorgono e tramontano in verticale, quindi avete che fanno un cerchio, no? In questo modo sopra la vostra testa, quindi voi lo vedete all'orizzonte est, poi sale dritto dritto, vi passa sopra la testa e scende dritto alle vostre spalle. Queste sono tutte, diciamo, conseguenze della geometria, di come ruota la Terra, di come è girato l'asse, quindi sono solo conseguenze geometriche, che però hanno per noi l'impatto che ci sono delle costellazioni, anche dove viviamo noi e anche a Milano, che si dice che sono circumpolari, cioè non spariscono mai sotto l'orizzonte, sono sempre visibili nel corso di tutte le notti di tutto l'anno, ok? E tipicamente appunto sono delle costellazioni che si trovano vicino al polo nord celeste. Quindi per esempio l'Orsa Maggiore, e l'Orsa Minore ovviamente anche ne abbiamo detto di lavorare, ma anche l'Orsa Maggiore è quello che voi, se la guardate durante tutto l'anno, nelle notti, quello che vedete è che nel corso dei mesi magari si abbassa un po' sull'orizzonte, arriva ad essere molto bassa e poi però riprende a rialzarsi nel corso della notte, ma non la vedete mai tramontare. Altre costellazioni invece, che sono abbastanza lontane dal polo, invece sorgono e tramontano, spariscono completamente, che sono quelle appunto più basse. Ora abbiamo visto le costellazioni, che cosa sono, e vi dico anche che ce ne sono tante, ce ne sono 88 in cielo, e 12 sono quelle che costituiscono lo zodiaco, e anche le stelle, a volte voi le sentite parlare, anche quando appunto vi danno, non so, appunto occultazione della luna di Aldebaran, oppure di Betelgeuse, o di queste cose qui, perché ci sono delle stelle che sono le più brillanti delle costellazioni, a cui tipicamente gli arabi hanno associato, hanno dato dei nomi propri. Quindi in questo caso, per esempio, la stella Betelgeuse è la spalla del gigante, che deriva da una parola araba che significa appunto la spalla del gigante. E qui vedete una tipica rappresentazione da Atlante, no? Della costellazione, vedete il gigante col bastone, lo scudo, la cintura e così via. Ora, Milano purtroppo si trova in Italia, diciamo in piena Europa, in mezzo all'Europa, E come vi ho accennato all'inizio, l'Europa e l'Italia è caratterizzata da un livello di inquinamento luminoso altissimo. Per inquinamento luminoso intendo tutta la luce che noi buttiamo in cielo con l'illuminazione artificiale che attuiamo nelle nostre città. Ovviamente è imprescindibile per motivi di sicurezza, di vita, cioè noi dobbiamo avere abbastanza luce nelle città dove viviamo, però è stato fatto probabilmente insomma un uso un po' anche sconsiderato di questa illuminazione, quindi vedete questo è il risultato. Questa mappa vi fa vedere con colori falsi l'intensità dell'illuminazione al suolo, che poi si ricorda anche appunto di luce che viene buttata in cielo, in Europa sostanzialmente. Il colore bianco vuol dire che è un cielo inquinatissimo, cioè tantissima luce buttata in cielo. Nero invece vuol dire un cielo molto buono, molto buio. E vedete che praticamente di zone nere, a parte questi che sono i mari molto a largo, diciamo, dalle coste, non ce ne sono più sulla terra ferma. Ok? Quindi vuol dire che purtroppo noi non possiamo sperimentare un buon cielo. E c'è stato un signore che si chiama Porter che ha fatto una, si chiama scala di Porter, che è una scala un po' tipo quella Mercalli per i terremoti, cioè a percezione, per farci capire qual è la qualità del cielo. E qui c'è questa foto molto carina che secondo me fa intuire bene, diciamo, questo concetto. C'è un cielo, no, con una bellissima immagine e visione della Via Lattea, quindi questa è la nostra galassia, ok, di cui noi vediamo un piano proiettato in cielo, no, con tutte le stelle, le polveri e tutto quanto, e come si vede a seconda della qualità del cielo. Qui classe 1.1 di questa scala vuol dire cielo perfetto, nero, senza inquinamento luminoso, senza, fino alla classe 9.8.9 che vuol dire pessimo inquinamento. Secondo voi Milano dove si trova? 8.9. Quindi purtroppo noi siamo in questa zona qua di questa scala e quindi di fatto non possiamo vedere nulla di oggetti che si chiamano di profondo cielo, cioè appunto neanche la nostra galassia, la Via Lattea è sparita dal cielo di Milano ormai da anni e anni e anni, ma non possiamo vedere neanche altre galassie o anche la maggior parte delle stelle. Allora che cosa abbiamo fatto? Ho fatto una simulazione usando un software che mi permette di simulare il cielo notturno da dove voglio sulla Terra, ok? Allora io ho fatto una simulazione per questa sera alle 10, quindi 20 novembre, 10 di sera, 22, cosa io potrei vedere guardando fuori dalla finestra di casa se ci fosse un cielo di classe 1, quindi zero inquinamento luminoso, blackout totale, si spengono tutte le luci in tutta Italia e anche in tutta Europa. Ecco, potrei vedere questo. Quindi addirittura cioè anche chi conosce il cielo, nel senso che ha una conoscenza delle costellazioni, delle stelle, sotto un cielo così pieno di stelle, arrivo, si fa fatica a riconoscere le forme delle costellazioni perché ci sono tantissime stelle visibili a occhio nudo.
Mi si chiama il software?
Questo si chiama Perseus.
È disponibile o è a pagamento?
Dunque, mi sembra che sia a pagamento, esiste una versione light che costa tipo 12 euro. Però vi posso fare avere i riferimenti o non so se c'è anche un simulatore online, devo informarmi, però io lo faccio sapere. E quindi ho messo i nomi qui perché per aiutarmi anche a capire, vedete la Via Lattea sarebbe un faro. E poi avrei Orione, qui, bellissimo, la costellazione del Toro, l'Auriga, con tutti i suoi annassi globulari che è molto famosa, l'Orsa Maggiore, guardate, l'Orsa Maggiore addirittura, no? Qui, e l'Orsa Minore, quindi la Polare che sarebbe proprio visibilissima, perfettamente visibile. Qui ho unito con le lineette le costellazioni per renderle un pochino più visibili. Ecco, questo invece è quello che purtroppo noi vediamo da Milano in condizioni, con le condizioni diciamo di inquinamento luminoso che abbiamo. Quindi guardate, questa è la stessa mappa di prima in cui io ho solo simulato, ho aggiunto l'inquinamento luminoso, ok? ok? Quindi vedete che si intravedono solo alcune stelle, che sono le più brillanti delle costellazioni che vi ho fatto vedere prima, però questo complica lo stesso l'orientamento in cielo, perché non vedendo io nessun'altra stella, per esempio vedo questa stella luminosa in cielo, dico, che stella è? E non riesco a capire la costellazione a cui appartiene. Lo stesso vale per questa o per questa, quindi anche per esempio, supponiamo di non avere, mi si rompe il GPS, non ho più modo di avere niente per orientarmi, eccetera, eccetera, a terra, così, di tecnologico, no? Il cielo è molto utile. Ho parlato poco tempo fa con uno, addirittura un pilota dell'aeronautica, e mi diceva che loro stessi in volo usano il sedesco a volare utilizzando le costellazioni in cielo, perché se si verifica un guasto alla strumentazione a bordo, loro usano ancora il cielo per orientarsi. Allora, qui a Milano, per esempio, il nord, come possiamo fare? Sì, lo potremmo intuire, diciamo, se magari guardiamo la luna per un po', se c'è la luna visibile in cielo la notte, diciamo, vabbè, so che sorge est, ma non da ovest, e quindi deduco dov'è il nord, no? Come punto cardinale. Però, magari la luna non c'è, è luna nuova, e non si vede in cielo, vabbè, lo potrei fare la mattina col sole, però, diciamo, cioè, comunque è difficile. Qua mi sono messa un po' lontano da Milano, questo è un cielo suburbano, diciamo, americano, non tanto italiano, perché da noi purtroppo anche fuori, c'è cioè una volta a Merate andando verso così un po' più nord, era meglio la situazione, ma adesso ormai purtroppo anche lì è peggiorata tantissimo. Però vedete, tipicamente per fare il nord si parte da queste due stelle dell'Orsa Maggiore, questa è l'Orsa Maggiore, riconoscente la forma, no? Grande Carlo, scusate. E prolungo e trovo la polare, che qui si vede ancora, vedete che addirittura si vedrebbe anche un po' di Via Lattea. Invece a Milano, qui ho sovraimposto, vedete che non si vede niente, dove c'erano le stelle che appunto mi davano l'orientamento. Allora, veniamo adesso a questo periodo dell'anno, quindi cielo autunnale, guardo a sud, che cosa vedo? Beh, vedo Orione, lo si vedono le stelle principali, quindi paradossalmente l'inquinamento luminoso in questo caso mi aiuta, perché vedo solo le stelle più brillanti, e quindi comunque se conosco la forma della costellazione, magari ho un Atlante o un posto dove vado a vedere, la ritrovo in cielo. Quindi le stelle più brillanti di Orione le vedo. Del Toro vedo solo la più brillante, che si chiama Aldebaran, che significa infatti l'occhio del Toro. Le Pleiadi ho messo un punto di domanda, perché dipende se il cielo è eccezionalmente scuro, magari una notte di fermo oppure una notte un po' più buia, posso vederne anche occhio nudo, altrimenti non c'è speranza. La Luna si vede sempre benissimo. Marte si vede, quindi se vedete un punto luminoso verso sud in queste sere così, è il pianeta Marte, ok, che si vede molto bene. Posso vedere qualche stellina del pesce australe, e forse, se mi va bene, le due stelle dei gemelli, della costellazione dei gemelli. A nord-ovest invece, vedete che vedo qualche stella, questa è la coda dell'Orsa Maggiore, la polare se appunto non siamo troppo messi male, Vega, che è la stella più brillante della costellazione della Nera, Vega è molto brillante, è la quarta stella più brillante in cielo, quindi diciamo riusciamo a vederla, la stella dell'Aquila, Altair, ed Elebe, che è una stella del Cigno. Tra l'altro queste tre stelle, che adesso sono molto basse sull'orizzonte, formano il triangolo estivo, quindi proprio un triangolo, sono tre stelle che nel cielo d'estate è molto alto e si vede anche da qua alla notte. Ecco, questo è quello che vi ho detto all'inizio. Quando vi dicono, si trova in cielo, è distante 1 grado, 5 gradi, 4 gradi dalla Luna, e Marte è separato da... E uno dice, vabbè, sì, so che la Luna, il diametro apparente della Luna nel cielo è mezzo grado, ok? Però è un po' difficile trasportare poi, non so, per il conto quanti diametri lunari sono. Allora invece utilizzando le vostre mani e le dita, come sono messe qua, quindi voi se stendete la mano e guardate il vostro dito di fronte, lo spessore del mio mignolo è un grado in cielo. E così via, 5 gradi sono tre dita, il palmo della mano sono 10 gradi, e questo è molto comodo, perché io guardo e dico, ok, circa 10 gradi, circa 10 gradi, insomma vi dà l'idea della distanza in cielo angolare, che non è così ovvia.
10 centimetri.
E dipende, sì, da quanto è lungo, diciamo, sì, il mio braccio e la distanza, quanto lungo la mia mano, però più o meno sì.
Scusi, potrebbe toccare, secondo me.
Ma dopo ve le lascia le... vero? Sono disponibili le diapositive, quindi le puoi... e poi prendere, l'ho messa apposta perché poi so dopo che ve le dai, quindi ve le potete andare a rivedere con calma. In inverno invece, nel cielo invernale, abbiamo appunto un altro bel triangolo che si può vedere anche da Milano, che è appunto il cosiddetto triangolo invernale, che è fatto dalla stella Sirio, qui sto guardando in direzione sud-ovest, quindi diciamo verso il tramonto, ok, al mese di febbraio, quindi inverno, fine gennaio-febbraio. Ho la stella Sirio, che è nel cane maggiore, vedete i piedi di Orione, la spalla di Orione, Betelgeuse, e Procione, che si trova nel cane minore. Quindi queste tre stelle brillanti nel cielo formano il triangolo invernale, quindi che è un asterisma carino, una figura diciamo carina, tipica del cielo invernale. Vedete che vabbè, vedo sempre il mio pianeta Marte e poco altro, cioè, non ho granché, però almeno il triangolo invernale si vede. In primavera comincia ad arrivare un altro pianeta interessante che è Giove. Queste sono fatte sempre, le ho fatte sempre per le 10 di sera, queste simulazioni per l'orario un po' poco, insomma per il su, arrivo alle 3 del mattino, tranne in un caso che adesso vi faccio vedere, e si alza un po' di più, insomma ricompare il nostro triangolo estivo e fa la sua comparsa la costellazione dello Scorpione, che ha questa stella molto bella, rossa, brillante, che si chiama Antares, che si vede di solito. Un trucco per riconoscere in cielo se un punto luminoso che io vedo è una stella o un pianeta è di guardare se la sua luce è leggermente tremula o meno, si dice tecnicamente se scintilla o no. Se la luce è ferma, allora è un pianeta. Questo succede, è un fenomeno che si verifica perché il pianeta, che a noi sembra comunque un puntino in cielo, in realtà ha una certa estensione, ha un certo diametro, e quindi la turbolenza dell'aria, ok, le turbolenze che si verificano nell'atmosfera, sono mediamente più piccole in dimensione di quanto non è questo punto, per cui non disturba, non altera la visione, l'immagine di questo punto, al contrario con le stelle sono effettivamente dei punti, perché sono molto lontane, e quindi queste piccole turbolenze dell'aria, che è dovuta come quando abbiamo il termosifone davanti alla finestra, l'aria calda che sale, vi fa tutti quei moti, diciamo, convettivi che vi fanno vedere sfocato o tremolante l'immagine attraverso la finestra, è la stessa cosa. L'aria, diciamo, dell'atmosfera rende sfocata e tremolante l'immagine delle stelle, che è molto piccola, perché sono effettivamente dei punti, perché sono lontanissime. Quindi questo è un trucco per capire se, per esempio, sto vedendo quel punto luminoso, se è un pianeta o se è una stella. Ecco, qui l'unica eccezione che vi ho detto, ho fatto questa simulazione per le 2.30 del mattino, sempre cielo primaverile, perché vi ho fatto vedere che in primavera, in mattinata, diciamo in tarda nottata o mattinata presto, come volete vedere, sorge anche il pianeta Saturno. Vedete, Saturno è un pianeta molto bello, se avete anche a disposizione anche Giove, un binocolo, non necessariamente un telescopio, per esempio di Giove con un binocolo che vi offre un po' di ingrandimenti, non sono 20-30 ingrandimenti, potete apprezzare le lune, vi dice, quindi vedete le lune di Galileo. Saturno con un piccolo telescopietto vedete le nebbie molto bene. Prima volta che ho guardato Saturno l'ho guardato da Milano, proprio sempre dalla finestra della mia camera, con un telescopio che aveva 6 cm di lente, il diametro della lente principale, quindi piccolo telescopio, e ho visto molto bene gli anelli con la divisione di Cassini, e era una bella visione, un po' tremolante perché avevo la finestra aperta col termosifone sotto, però si vede molto bene. E arriviamo in estate, dove abbiamo ancora appunto pianeti. Ho messo le 23 perché in estate purtroppo la notte dura molto poco, sapete che c'è tanta luce durante l'estate, quindi bisogna aspettare per avere un cielo abbastanza, diciamo, buio almeno alle 11 di sera. Okay, poi dopo 3:30 del mattino comincia a sorgere ancora il sole, quindi 4 già è finita la notte, quindi dura poche ore, e abbiamo appunto il triangolo estivo molto alto nel cielo e anche un'altra stella molto brillante, quindi se vedete una stella molto brillante alta in cielo verso sud in estate di colore rossastro, è la stella più brillante della costellazione del Vite, che si chiama Arturo, ok? Mentre spicca più bassa è della Vergine. Vabbè, andare sullo Scorpione intanto è salito, quindi avete insomma qualche, vedete, stella brillante e il triangolo estivo molto alto. Allora, quindi da Milano cosa vediamo? Abbiamo detto che vediamo molto bene la Luna, quindi possiamo osservare tutte le fasi lunari che si hanno nel corso appunto del mese. Vediamo bene anche tutti i pianeti, tendenzialmente fino chiaramente al pianeta Saturno, quindi pianeti che vedevano anche gli antichi a occhio nudo, perché comunque Nettuno, Urano e Nettuno, che sono i pianeti più esterni, sono molto piccoli e ad occhio nudo non visibili neanche da un cielo, diciamo, buio, comunque bisogna cominciare a usare un telescopio per guardare questi oggetti. Bene, la potete vedere in diversi, a volte si presenta subito dopo il tramonto, altre volte la vedete appunto prima dell'alba. Questa per esempio è la simulazione di domani mattina, quindi se qualcuno di voi si sveglia alle 6 presto, domani mattina insomma, verso le 7 e guarda in direzione est, dove c'è il sorgere del sole, quel punto luminoso che vede è Venere, quindi è il pianeta Venere. E quindi magari potete verificare questa cosa che vi ho detto domani mattina, se effettivamente scintilla o no. Quindi se lo vedete fermo, come vi ho detto, è appunto, è comunque in questo periodo si vede la mattina presto. E vi dicevo appunto che si vedono i pianeti, per esempio questa ripresa del pianeta Marte l'abbiamo fatta io e mio marito da Milano quest'estate, vabbè, era favorevole perché Marte, sapete, è stato in opposizione, quindi era molto vicino a Terra e quindi molto brillante e aveva un diametro apparente più grande del solito, quindi però vabbè, abbiamo sfruttato questa cosa, abbiamo montato una webcam sopra al telescopio, abbiamo un telescopio e abbiamo poi sommato, insomma elaborato un po' il fotogramma, il filmatino che avevamo fatto e comunque questa è l'immagine di Saturno che è stata ripresa da Milano, la città. Questa è una foto che avevo fatto quando ero andata via a Marsiglia per lavoro, comunque che col telefonino, l'ho fatta col cellulare. Questo è il pianeta Marte, come lo vedevo in cielo da Marsiglia, che comunque è una città molto illuminata anche lei, quindi tanto per darvi un'idea insomma di come si può vedere. Poi, ecco, ovviamente vi ho messo in base al periodo dell'anno e all'ora in cui si guarda il cielo sereno, che a volte abbiamo fatto osservazioni anche pubbliche portando il telescopio e magari era nuvolo e mi dicevano, ma c'era scritto che si vedeva Marte, che si vedeva la Luna, e sì, però purtroppo non posso passare le nuvole, quindi il cielo deve essere sereno e l'oggetto deve essere sopra l'orizzonte. Perché anche lì a volte qualcuno si è arrabbiato, avevamo fatto un'osservazione pubblica e si era allungata tanto, la Luna era tramontata e mi hanno detto, ma c'era scritto che si vedeva la Luna fissata. Sì, però la Luna ormai è tramontata, è andata sotto l'orizzonte, quindi io non la posso più vedere, se non la vedo con gli occhi non la vedo neanche con il telescopio. Quindi in condizione che sia sopra l'orizzonte e il cielo sereno, vi dicevo che si possono vedere anche tante altre cose molto carine, no? Astronomicamente. Per esempio, la congiunzione Luna-pianeti e la congiunzione Luna-stelle. Ora, le congiunzioni quindi significa che la Luna si trova vicino, no, prospetticamente in cielo, a un pianeta o una stella. Sono più facili le congiunzioni da vedere Luna-pianeti, perché i pianeti sono brillanti, ovviamente. La congiunzione Luna-stelle dipende dalla stella a cui si trova vicino. Se è una stella brillante, si può vedere bene, se la stella invece è un po' più debole, magari allora ci vuole un telescopio o un altro simbolo, un binocolo, insomma qualcosa per aiutarci un po'. Per esempio questa era ad aprile di quest'anno, sempre fatta col cellulare dalla finestra di casa mia, Luna e Venere, subito dopo il tramonto, in congiunzione, si vedevano benissimo, Venere era un faro e anche la Luna, vedete il cielo abbastanza sereno, però un bello spettacolo. E questa, maggio 2018, Luna e Venere da Piazza del Duomo, sempre fatta col telefonino, quindi il telefono di Luna bellissimo, non ho fatto niente per, quindi vedete che si vedono molto bene, Piazza del Duomo poi è l'apoteosi dell'illuminazione, quindi se si vedeva lì sicuramente si vede.
Scusi, una domanda, la differenza tra congiunzione e opposizione?
Dipende dalla posizione sull'orbita in cui si trovano i pianeti rispetto, diciamo, all'oggetto con cui va vicino. Quindi, addirittura ci sono anche distinzioni tra le congiunzioni, perché può essere superiore o inferiore rispetto, diciamo, all'orbita, e l'opposizione è l'opposizione perché rispetto a dove si trova il Sole sta dall'altra parte. Però dipende, diciamo, dalla posizione sull'orbita dell'oggetto di cui io sto valutando la congiunzione o l'opposizione. E questa è la foto che vi ho fatto vedere all'inizio, un pezzo. L'intera invece fotografia è la composizione di tre immagini, perché non avevo un obiettivo abbastanza che mi prendesse abbastanza così largo, diciamo, un campo di vista così largo. Vedete che si vede Mercurio, Venere, la Luna, Saturno, questa è una stella, è Antares, che vi ho detto prima, che sta nella costellazione dello Scorpione, il pianeta Marte, Spica, che è nella costellazione della Vergine, e Giove. Quindi al mattino, presso febbraio, c'era stato questo lineamento ed era molto bene, quindi vedete, è una pausa di qualche secondo, qui ho usato una macchina fotografica, però non il telefono perché non riuscivo a capire abbastanza, però insomma qualche secondo di posa, inquinatissimo, perché questo è un parchetto che c'è, ma vedete, cioè, veramente come essere in città. Questo invece dal balcone di casa, macchina fotografica con un obiettivo, quindi qui ho dovuto ingrandire un po', però si vedeva bene anche a occhio nudo, è la Luna che si trovava vicino alla stella più brillante del Toro, che è la Luna, sempre fatta da Milano, il 21 aprile di 3 anni fa. Altre cose carine che vi dicevo da guardare e che si possono fare anche se siete un po' appassionati di fotografia, giocare un po', insomma adesso abbiamo tutti questi cellulari che ci permettono di fare insomma cose anche insomma carine, sono i passaggi della Stazione Spaziale Internazionale, che è un oggetto molto brillante in cielo. Addirittura esiste un modo per valutare quanto è brillante una stella in cielo che si chiama magnitudine, forse l'avete sentito. La magnitudine è fatta in maniera tale che un oggetto molto negativo, ok, è molto più brillante di un oggetto che è molto positivo. Per esempio, una stella di magnitudine 3 è molto più debole rispetto a una magnitudine di una stella di magnitudine meno 5. Ora, la stazione spaziale arriva ad avere magnitudini anche di meno 3, meno 4, quindi molto più brillante. Sirio, che è la stella più brillante in cielo, ha magnitudine meno 1. Per confronto, ok? Quindi è un oggetto interessante e carino da vedere. E anche gli iridium flare sono gli iridium flare, e anche questi si chiamano iridium flare, è un nome in inglese, flare vuol dire appunto fiammata, una cosa che si accende improvvisamente. Iridium è il nome di questa costellazione di satelliti, ok? Che sono stati messi in cielo per insomma, fare tutta una serie di operazioni varie, telecomunicazioni, che per come sono stati costruiti hanno dei pannelli solari lungo la parte esterna. Quando loro si spostano lungo la loro orbita attorno alla Terra, a volte capita che ruotano, cioè ruotando su se stessi, i pannelli solari vanno a riflettere il sole da cui vengono illuminati e appunto provocano questo lampo in cielo che si vede molto bene ed è prevedibile perché appunto si può calcolare. Non avete tanto tempo ancora per guardare questi secondi fenomeni che sono gli iridium flare, perché stanno sostituendo con una nuova generazione di satelliti questi che ormai sono vecchi, qualche decina d'anni, e quindi insomma ci sarà ancora per poco la possibilità di vedere questo. Però c'è questo sito che si chiama Heavens Above, poi lo troverete sulle sue dispense, che vi permette di scegliere il posto da cui voi osservate. Quindi potete mettere in questo caso Milano, e scegliere il posto da cui voi osservate, e poi vi dà, c'è anche un catalogo di oggetti, di satelliti che voi potete andare a scegliere. Vedete, c'è la Stazione Spaziale Internazionale, la Tiangong 2, che è quella cinese, cinese, satellite nordcoreano, il telescopio spaziale, Hubble Space Telescope, Envisat e così via. Quindi poi c'è un database di satelliti, insomma tante cose, brillamenti e per esempio io vi ho fatto questa cartina, questo potete fare sul sito, una volta che selezionate poi cliccate Stazione Spaziale, lui apre questa pagina con questa tabella. E questo, per esempio, ho messo, ho chiesto di farmi vedere i passaggi della Stazione Spaziale Internazionale visibili da qui a fine novembre, da Milano. Allora, vedete che, per esempio, il 26 novembre c'è questo passaggio molto luminoso, meno 4, che si vedrà, quindi molto bene, in cielo a Milano, alle 6:25 di sera, guardando in direzione sud-sud-est, a 60 gradi di altezza sull'orizzonte, vedrete passare questo punto luminoso che si muove molto veloce in cielo ed è la stazione spaziale. Quindi potete scoprire qualcuno che insieme a voi dice adesso faccio una cosa, guarda, aspetta, guarda là, tac, e dice è la stazione spaziale. Vi dà la mappa anche, quindi vi fa vedere dove sorge e poi tutto il percorso che fa. Qui si interrompe perché vuol dire che va in ombra della Terra e quindi non lo vedete più.
Si può confondere con l'aereo?
No, perché l'aereo innanzitutto viaggia molto più lentamente e poi l'aereo ha le luci di posizione delle ali, quindi verde, rossa, destra, sinistra, che lampeggiano più la centrale bianca e quindi non si può confondere con un aereo perché ce la possiamo fare, va benissimo. Allora, fate la prova e vedrete che secondo me ce la fa. Sì. Dovete capire solo dov'è sud-est, quindi dovete prima arrangiarvi con le cose che vi ho detto prima per orientarvi. Ma fatto questo e anche con l'altezza, però adesso lo sapete con le mani, quindi vedete lì 10, 20 e 60. Poi c'è la mappa e quindi su questa mappa ci sono anche delle stelline. Per esempio qua c'è il pianeta Marte che si vede molto bene. Quindi vi potete aiutare guardando sopra Marte, vedete, questo è proprio 18:26, il momento di culmine, quando è più luminosa, all'altezza massima. Quindi, se voi guardate sopra Marte, in quella direzione lì, vedete un oggetto che si muove velocemente, è molto brillante, perché meno 4 è brillantissimo, quindi è un oggetto che non potete non vedere, è la stazione spaziale. Qua vi ho fatto vedere delle fotografie fatte anche in questo caso usando un'applicazione carina per cellulari, però questi sono dei transiti della stazione spaziale dell'anno scorso. Quindi qua sono andata in piazza Garolenti, mi sono messa col treppiedino, mi hanno preso per pazza, perché mi sono messa anche dietro il Politecnico, insomma ho fatto un po' di appostamenti, mi ero studiata un po' sulla cartina dove passava. E quindi vedete, questa è l'intera serie dei transiti che ci sono stati l'anno scorso, tra l'altro c'era su Paolo Nespoli, quando c'erano questi transiti qua. E quindi addirittura ce n'era uno che adesso mi ricordo, ma è uno di questi qua che ho fatto dal parchetto dietro casa, dove Paolo Nespoli poi aveva commentato che mentre stavano passando sopra Milano eccetera eccetera, lui aveva manovrato, aveva fatto qualcosa con i pannelli solari e che quindi c'era stata una specie di piccolo appunto flare di aumento della luminosità. Ed era così, perché sulla foto si vede, qui adesso è un po' piccola, ma c'è una foto dove si vede molto bene questo momento che nell'archetto lasciato dalla striscia della stazione spaziale che passa un aumento di luminosità. Era stato carino perché quindi anche queste si vedono. Poi cosa si vedono? Eclissi di luna. No, la luna si vede molto bene. Questa per esempio è l'eclisse di luna, le fotografie che abbiamo fatto dal parco qua nei giardini Montanelli, dove c'è dietro le spalle del planetario, dell'eclisse di luna che si è verificata lo scorso luglio, il 27 luglio, fatta con una macchina fotografica in condizioni assurde, perché poi vi faccio vedere un sacco di gente. E quindi vedete da quando la luna qui era completamente nella fase di ombra totale fino all'uscita, diciamo, qui è in penombra e poi l'uscita. Il 21 gennaio, vi dicevo, ci sarà una eclissi di luna totale. Quindi è visibile totalmente la totalità, la parzialità non totalmente, però il massimo alle 6 del mattino, 6 e 10, la luna sarà completamente eclissata. Quindi se vi alzate presto, fa un po' freddo, però termina alle 8:05, ma ci sarà già chiaro, quindi la vedrete un po' meno prima, sarà data notizia perché. Eclissi anche di sole, purtroppo non ce ne saranno da qui a Brera, a Milano, visibili, però questa è stata fatta proprio da questi terrazzini qua da Brera, che eravamo venuti con i telescopi, il 20 marzo del 2015. Quindi vedete, abbiamo fatto qualche foto, qui ho fatto la foto mettendo praticamente il cellulare e la monoculare del telescopio. È una tecnica di fotografia molto semplice e quindi abbiamo osservato questa eclisse parziale. Era, attenzione, vi ho scritto non guardate mai sull'occhio nudo, ovviamente, sempre infiltrati oppure non guardatelo direttamente. Potete anche guardare del sole, qui ci vuole però un telescopio, anche un telescopietto occhio nudo. Può succedere, è molto raro, ma potete vedere delle macchie solari. Le macchie solari sono queste zone più scure della cromosfera del Sole, sono zone dove la temperatura, diciamo, del Sole è più bassa, ok, mediamente, e quindi brilla, è meno brillante, e quindi a me sembra nera. Una volta mi è capitato qualche anno fa, in ufficio, una sera invernale, e io ho guardato il sole che stava tramontando, erano le 4:30 più o meno, questo periodo il sole tramonta, c'era un po' di nuvole all'orizzonte, un po' di foschia molto densa, quindi la luce era molto attenuata e io ho visto a occhio nudo che c'era questa macchia sul sole. È un caso un po' raro, cioè ci vogliono macchie molto grandi perché si vede a occhio nudo, però con un telescopio diciamo filtrato riuscite a vederle, quindi si possono guardare.
In proporzione a quella macchia qua?
In proporzione a questa macchia qui, allora diciamo, visto che non è una particolarmente grande, però può avere tranquillamente un diametro di 6-7 mila chilometri, ma arrivano ad avere anche diametri 12 mila, che è quello terrestre, ma superiori, quindi possono contenere 3-4 volte la Terra, quindi, perché il Sole è 150 milioni di chilometri di distanza, 150 mila chilometri di diametro, quindi sono piccole ma sono giganti. Se avete anche un telescopio che ha un filtro particolare, che si chiama filtro H-alfa, potete vedere anche le protuberanze solari. Quindi c'è il planetario a Milano, non so se anche Brera, non c'è il telescopio solare, ecco, e si possono vedere anche quelle tranquillamente, è molto bello, quindi potete vedere proprio i filamenti, e, perché sennò dovete aspettare un'eclissi totale di sole, perché queste cose qua, quindi, ma si vedono tutto l'anno tranquillamente. Ecco, prima di salutarvi, l'ultima cosa che vi volevo dire è che appunto, in realtà a Milano c'è un posto dove potete vedere un cielo sempre di classe 1, della classe di Porter, quindi perfetto, perché c'è appunto questo istituto che è il Civico Planetario Oepli, che fu donato nel 1930 da Oepli, che è il Oepli, che si trova a Milano, e appunto con la sua cupola da 20 metri è il più grande planetario d'Italia. Ok, penso anche forse più vecchi, perché comunque da 30 ha una bella età. Quindi è in grado di riprodurre la volta celeste molto, molto fedelmente. Qui ho una fotografia che ho preso dal sito, che vi fa vedere l'interno, questa che vedete, questa ombra scura che vedete è la macchina chiamata planetario, quindi è questo proiettore complicatissimo, è ancora ottomeccanico. Otto meccaniche, una serie di lampadine, ok, montate su questa macchina, e sono dotate di palpebre, tutto un sistema molto complicato, per cui a seconda dell'altezza in cui si trova la macchina si aprono e si chiudono certe palpebre, quindi lui proietta le stelle corrispondenti a quella latitudine. È del 1968 questa macchina attualmente che c'è dentro nel planetario, e comunque non so se siete mai stati a vedere qualche volta, ecco, diciamo la visione che dà del cielo è molto, molto bella, diciamo molto verosimile, quindi lì potete andare ad apprezzare sicuramente un cielo sempre sereno. Se poi avete qualche curiosità o volete diciamo anche chiedere cose relative a fenomeni astronomici oppure partecipare a osservazioni, c'è anche appunto il Circolo Astrofili di Milano, che dal 32 si trova ogni 15 giorni proprio al planetario. E Gaia prima mi ha ricordato, sono presidente del Circolo Astrofili ormai dal 2006, e noi ci troviamo per parlare appunto di astronomia. Sono la maggior parte amatori, okay? Quindi gente assolutamente non professionista, cioè che non fa l'astronomo di professione, tranne qualche eccezione, ancora sottoscritta e qualche altra persona che ha una formazione invece più tecnico-scientifica, diciamo astronomica, e le nostre riunioni sono aperte a chiunque, non è necessario essere soci, quindi l'ingresso è sempre libero. Ci sono tante attività che vengono fatte, qui le ho raccolte un po', ve le potete poi leggere anche con calma, però c'è un corso per esempio per neofiti, quindi per chi proprio non sa niente di astronomia, durante l'anno viene fatto questo corso, c'è un ragazzo bravo, in una ventina di minuti è all'inizio, prima della serata, fa questo corso, e poi abbiamo tante attività dedicate appunto al pubblico, e per esempio sono 27 anni che ci troviamo in Piazza Duomo una volta all'anno portando i telescopi e offrendo quindi al pubblico l'osservazione del cielo, sia al sole, il giorno, filtrato, che notturno, facciamo osservazioni pubbliche tipo quella della Luna, giorni di Porta Venezia in collaborazione con il planetario o con l'INAF qui a Pera quando abbiamo guardato il sole, e anche andiamo fuori città, cioè, sono dei posti qua vicino nel Monte Pavese dove un po' gli astrofi, come si chiamano, insomma, quelli che amano un po' il cielo, vanno a guardare il cielo scuro. E questo è il nostro sito, quindi se volete andare a curiosare un po', trovate la nostra pagina diciamo internet. Domani sera per esempio c'è un incontro dedicato proprio a questo bravo astrofotografo che farà vedere le foto spettacolari, è una persona che viaggia, va in Islanda, in tutti questi posti fantastici a fare delle foto molto belle, quindi ci racconterà di queste sue fotografie. La pagina Facebook, che conta ormai quasi 1000 membri, siamo 976 membri, abbiamo anche un appoggio Twitter, quindi insomma siamo social, ci trovate dappertutto. Queste sono un po' di foto fatte in Piazza Duomo, la sottoscritta stravolta quasi a sera con il telescopio e aspettando appunto di far vedere per esempio la Luna in questo caso. E qui invece luglio dell'anno scorso la gente, ho sentito vedere le foto che vi avete visto della Luna, sono state riprese in queste condizioni, cioè oltre che la macchina fotografica sta facendo attenzione, perché però va bene, sono stati contenti ovviamente perché c'era tanta gente entusiasta, quindi insomma è sempre bello. Basta, spero che...